Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e in collegamento dall'AIA dovrebbe esserci Alessandra. Ancora no, ci sarà tra poco, quindi un saluto al nostro regista, a Michele. Ciao Michele, grazie del supporto. E abbiamo in studio questa sera anche Maurizio Molinari, che è giornalista, curatore di Onde Corte, la trasmissione che come sapete va in onda dopo Giro di Boa. Ciao Maurizio.
Buonasera.
E abbiamo ospite questa sera, per parlare del tema di questa sera, Thierry Fiorilli. Ciao Thierry, buonasera, benvenuto a Giro di Boa.
Buonasera, grazie.
Thierry è uno dei capi redattori del giornale Le Soir, che è il primo quotidiano in lingua francese del Belgio, lavora per Le Soir da 17 anni, ha trattato per anni di politica estera, poi si è occupato di politica belga e ha gestito il settimanale del sabato Victor. È nato in Belgio, da famiglia, il papà italiano e la mamma belga, e questa sera abbiamo Thierry ospite con noi perché con lui commenteremo la crisi politica che sta attraversando il Belgio, l'ennesima politica, Thierry, se me lo consenti. Le elezioni si svolgeranno il 13 giugno, alla metà del mese di aprile scorso il governo guidato da Yves Leterme è caduto sulla scissione di Bruxelles da Hal e Vilvoorde. Un tema diciamo abbastanza scuro per noi stranieri e expat qui a Bruxelles. Appunto lo scopo della trasmissione di questa sera è cercare di capirne di più, per questo abbiamo invitato Thierry questa sera, perché possa spiegare quindi a noi expat stranieri qui a Bruxelles, che spesso, ahimè, parlo per prima, non seguiamo molto da vicino la politica belga, appunto nonostante abitiamo in questo paese. Quindi,
posso capire.
Thierry, la prima, mi allaccio subito a quello che stavo dicendo nell'introduzione: il governo è caduto sulla scissione di Bruxelles da Hal e Vilvoorde, che se non sbaglio sono due comuni limitrofi a Bruxelles, poi mi correggerai se non sono comuni e devo usare un altro termine. Puoi spiegare ai nostri radioascoltatori le dinamiche che sono dietro a quanto è successo? Scissione per cosa e da cosa?
Prima bisogna ricordare che in Belgio ci sono tre regioni, c'è quella di lingua fiamminga, quella di lingua francese, quella di lingua, non di lingua, ma bruxellese, diciamo. Quindi c'è la Flandre, c'è Bruxelles e c'è la Wallonie. Bruxelles al Vilvoorde, BHV, B per Bruxelles, H per Hal, V per Vilvoorde. Infatti è una circoscrizione elettorale e giudiziaria. Significa che in questa circoscrizione ci sono 54 comuni o municipalità, non so come dire, che sono un pochino sul terreno bruxellese della regione di Bruxelles e un pochino sul terreno della regione fiamminga, quindi già si può capire un pochino perché potrebbe essere un problema. Il problema là è che le lingue sono diverse, perché ci sono abitanti che parlano solo il francese, anche se abitano su una terra, chiamiamola così, fiamminga, e ci sono i fiamminghi che abitano sulla terra loro, diciamo. I fiamminghi, politici fiamminghi, hanno da anni e anni la volontà di questa scissione di BHV, che significa Bruxelles sta con la, cioè la città di Bruxelles sta con la regione di Bruxelles, spero che seguite tutti, sì. Invece Hal e Vilvoorde vanno alla Fiandra, vanno con i fiamminghi, e significa che là tutti quelli che abitano su Hal e Vilvoorde, qualsiasi la lingua di quel che ci abita, voterà in fiammingo per politici fiamminghi, e se deve essere giudicato, c'è un processo, lo sarà in fiammingo anche.
Mentre al momento gli abitanti francofoni di Bruxelles al Vilvoorde possono votare per candidati francofoni e possono utilizzare il francese nelle loro interazioni con l'amministrazione.
È l'unico caso in Belgio. Chi abita a Ostende vota solo per fiamminghi, e se va alla polizia, al comune, davanti a un giudice, parla in fiammingo.
Quindi un francofono che abita a Ostende, diciamo che non ha diritto di utilizzare il francese in una relazione
perché
con la
si
polizia.
Tratta della region flamande, va bene? Stessa cosa al sud. Invece su BHV c'è questo.
E quindi, come si è arrivati a questo? Perché proprio in particolare il
perché BHV? In 62, se non mi sbaglio, quando ci fu un tipo di riforma di Stato, è stato deciso che dappertutto quelle circoscrizioni elettorali sarebbero diventate delle province, tutte tranne BHV. Se detto un giorno troveremo forse qualcosa, ma BHV, BHV, resterà l'unica circoscrizione unitaire dove si può votare sia per fiamminghi che per francofoni. I fiamminghi adesso non vogliono più e i francofoni dicono ok, perché no? Ma allora c'è un win-win. Noi vogliamo forse più municipalità comune, diciamo, per Bruxelles che è francofona, ok? Soldi per la regione e forse allora possiamo discutere. I fiamminghi dicono no, facciamo la scissione, significa che Alvilvord va alla Fiandra e basta.
Quindi i francofoni di BHV vogliono mantenere lo status quo sostanzialmente?
Sì.
Oppure
dire comune tipo Rod, che fanno parte adesso della, sono le comune a facilité, che fanno parte della region flamande, potrebbero andare piuttosto a Bruxelles, perché francofono. Là c'è un tilt che da anni e anni, e in Belgio nessuno ce la fa, come dire, scartare o a trovare la soluzione. E questa volta è cascato Le Terme, come sarebbe cascato prima non so, Martens, De Haan, Verhofstadt, solo che a quel momento là BHV non era un simbolo così forte, perché forse c'erano altre cose più importanti per i fiamminghi. Quest'anno no, hanno deciso, adesso troviamo una soluzione per BHV. Non l'hanno trovato, il governo è cascato.
Ci puoi ricordare la composizione del governo Le Terme in termini di forze politiche?
Allora, c'è in Belgio, come ho detto, se ci sono tre regioni significa anche che abbiamo sia i fiamminghi che i valloni, i francofoni, quindi un po' di Bruxelles anche, quindi bisogna sempre sapere i partiti, ci sono dei partiti fiamminghi e dei partiti di lingua francese. Avevamo per i fiamminghi i liberali e i democristiani, per stessa cosa per i valloni, diciamo, i francofoni, solo che là c'erano anche i socialisti, i fiamminghi, i socialisti non c'erano. E quindi hanno provato insieme di trattare, di negoziare, e sono i liberali fiamminghi che avevano detto se dopo Pasqua non c'è una soluzione su BHV, noi andiamo via dal governo. Non c'era la soluzione, sono partiti, è caduto Le Terme e adesso si va a votare.
Ma che cosa, onestamente, il governo è caduto soltanto per questo motivo? È stato il fattore scatenante? Ci sono tanti altri fattori dietro?
No.
Ancora mi metto nell'ottica dell'osservatore straniero, non belga, che dice, il governo è caduto per un qualcosa che, parliamo di una... dell'organizzazione di una circoscrizione elettorale, e poi magari ne parliamo più avanti, è stato fatto cadere un governo alla vigilia della presidenza belga dell'Unione Europea, ma magari di questo specifico parliamo più avanti.
Sì, posso immaginare che sembra pazzesco, ma è la realtà, soprattutto che quella circoscrizione sono 300.000 abitanti, quindi non è un granché, se mi posso permettere, solo che è un simbolo, in un paese dove ci sono due comunità, anche tre, se prendiamo quelli di lingua tedesca, ma le due più importanti sono la comunità fiamminga e quella francofona. I simboli sono importantissimi, lo sapete in Italia anche, un partito come la Liga, ha puntato tanto sui simboli. Qui è un po', sì, si può fare quel paragono là. I fiamminghi avevano deciso sotto le terme, bisognerà avere una soluzione. Perché adesso, perché qualcuno aveva detto per Pasqua ci sarà una soluzione, i liberali fiamminghi dicono noi facciamo come in una ditta, un padrone dice ok, tu mi devi fare quel lavoro per lunedì, se non lo fai per lunedì vai fuori. Avevate detto sarà per Pasqua, non l'avete fatto, siete fuori. E ci siamo alla vigilia di una presidenza, l'hai detto tu, dell'Unione Europea, ma questo è il Belgio. È il Belgio.
Magari di questo parliamo più avanti. Sento che Alessandra è in collegamento, quindi Thierry, Alessandra è la co-conduttrice di Giro di Boa. Alessandra, abbiamo con Thierry analizzato i motivi che hanno scatenato la caduta del governo. Thierry ci ha spiegato le dinamiche che appunto stanno dietro a Bruxelles, al Vilvoorde, questa circoscrizione elettorale. Si parlava della composizione del governo Le Terme, che è appunto caduto a metà aprile.
Sì, buonasera Annalise, buonasera Thierry e altri radioascoltatori. Stavo appunto ascoltando l'interessante contributo e spiegazione di Thierry sulle motivazioni che hanno portato alla caduta del governo Le Terme. E giustamente, dopo questa analisi sui motivi che hanno portato alla caduta del governo, quali scenari si possono delineare come risultato delle prossime elezioni? Che si terranno fra 10 giorni.
Difficilissimo.
Ci sono delle possibilità che vi sia una soluzione migliore, uno scenario migliore di quello che si ebbe l'ultima volta che si hanno avuto le elezioni federali, dunque il 10 giugno del 2007. All'epoca ricordo, io all'epoca abitavo ancora in Belgio e ricordo che i liberali e i socialdemocratici tentarono di fare un governo, ma profondi disaccordi erano l'inizio di una lunghissima crisi, forse senza precedenti, e che portò il Paese a 6 mesi di governo transitorio con Verhofstadt e poi finalmente a marzo del 2008, solo dopo 9 mesi dalle elezioni, si ebbe il primo governo Le Terme.
Esatto.
Secondo te cosa succederà e quali saranno i possibili scenari questa volta?
Allora, buona domanda, veramente. Prima di tutto bisogna convincerci che una riforma, una nuova riforma di Stato ci sarà, è impossibile stare sullo statu quo di adesso, diciamo. Quale riforma? Non si sa, dipenderà chiaramente di chi vincerà. Domenica, non questa, quella del 13 di giugno, e chiaramente se un partito come la NVA, che sembra adesso essere il primo partito delle Fiandre, se vince la NVA, che è un partito radicale, diciamo, che ha come obiettivo finale la fine del paese, la fine del Belgio, l'autonomia, l'indipendenza della Fiandra, sarà difficilissimo negoziare una riforma soft, sapendo che già ne abbiamo avuto 4 o 5 in Belgio, quindi non è che ci sono ancora mille cose da cambiare. Si può dare ancora più autonomia alle regioni, sia quella di Bruxelles del nord o del sud, tipo fiscale forse, ma non è detto che ancora una volta tutti saranno d'accordo, quindi secondo me ci saranno tante difficoltà per formare un nuovo governo, soprattutto se c'è il peso della NVA così pesante, diciamo così importante. Forse avremo un governo dove ci saranno tutti i partiti tradizionali, diciamo, tipo socialisti, liberali, democristiani, forse anche i verdi, sia fiamminghi che valloni, senza la NVA, per fare un tipo di governo di unione nazionale, ma con il compito sempre uguale, a savoir, cioè la riforma dello Stato, una nuova. Di quale importanza? Non so. Sono quasi sicuro che un governo ci sarà, forse dopo mesi, di nuovo. Si può aspettare anche la fine della presidenza dell'Unione Europea, si potrebbe dire. Abbiamo un governo adesso per 6 mesi. Le terme 2 sta sempre funzionando, diciamo, e poi cambieremo, ma con l'obiettivo di riforme, che come sempre significa abbandonare qualcosa, ammettere che l'uno avrà quel pezzo là e lui deve ammettere che lascerà un pezzo all'altro. E forse là di nuovo avremo una lunga, lunga crisi, forse. Parlavo oggi con il capo del Last News, che è il giornale quotidiano il più importante di lingua fiamminga, che mi diceva che lui pessimista veramente, perché non vede come uscire alla grande, diciamo, della situazione di adesso. Quindi lui pensa che non ce la faremo. Io penso che invece c'è chi ha capito la riforma, l'abbiamo bisogno, quindi troveremo un modo e come dire, i politici che sono pronti loro a negoziare un nuovo cambiamento per il paese.
Tu citavi una riforma costituzionale che forse è nel programma elettorale di alcuni partiti. Questa riforma costituzionale, ce n'è una che è già avvenuta nel 1994, che ha portato il Belgio a diventare uno Stato federale e a, diciamo così, forse incrementare la complessità del Belgio. Infatti oggi il Belgio è costituito da 6 entità, 3 regioni e 3 comunità, ma non sempre le comunità corrispondono alle regioni. C'è una complessità che forse, da un punto di vista italiano, dove abbiamo solo regioni, non è veramente comprensibile a prima vista. Quali sono i rapporti fra le regioni e le comunità? E come, visto che non sempre si identificano l'una con l'altra, è questo forse il grande problema, il grande dilemma. Regioni e comunità che ovviamente moltiplicano anche le amministrazioni e dunque i relativi bilanci e dunque si sommano a quello federale, dunque alla fine un sacco di soldi.
Sì, certamente c'è una spiegazione di questa situazione così complessa. Parlavi delle province italiane, si potrebbe parlare delle province o delle regioni francese, parlo della Francia, quindi là c'è una logica, tutti parlano la stessa lingua. In Belgio non è così, quindi le regioni sono c'è il criterio territoriale. La Fiandria, le Nord, il Nord, Bruxelles al centro, la Wallonie al sud. Solo che al sud c'hai anche una comunità che parla il tedesco. Non c'è la regione tedesca, c'è la comunità, perché la Bruxelles sono di Francia. Quindi la regione si occupa di tutto ciò che è l'amministrazione di un territorio, se vuoi. La comunità è l'amministrazione di una cultura, si dice le materie culturali, cioè la cultura, la scuola, la regione, lei sarà piuttosto, non so, su il lavoro, su le strade, su i soldi che si possono dare a chi cambia la casa, un sistema di complice un sistema, sarebbe molto più semplice da noi, perché ecco, ci sarebbero 3 regioni e basta. Il problema è la lingua. Al nord si parla una lingua che non si parla al sud. Posso dire, anche se c'è ancora un po' di tempo, che significa tanto anche per i cittadini. Al sud non si sa che cosa si guarda in televisione, per esempio, al nord. Quelli che sono i VIP, i people, le stelle, le star al nord, sconosciute al sud, e sono sempre interessanti, se vuoi. Ma l'une, secondo me, non è che hanno o che abbiamo ancora tanto, e questo è abbastanza difficile a capire per chi non vive in Belgio, che non è la stessa cosa tra Milano e Cagliari o non so, Catania. Ok, ci sono differenze,
Ma la sera o tutti guardano la RAI o guardano una rete di Berlusconi o Sky, non so. In Belgio no, io non conosco nemmeno il nome di chi presenta il telegiornale più guardato. No, è
quello che l'unica cosa che le uniche cose che i belgi hanno ancora in comune sono il re, la nazionale di calcio e qualche birra.
Sì, bisogna forse...
Il Belgio è un incidente della storia, come dichiarò Le Terme.
Non so, penso che è stato un paese dove hanno provato di fare coabitare due popoli diversi. Secondo me la storia l'ha dimostrato, non è che ha funzionato così bene né 150 anni fa, divorzio. Penso solo che c'è qualcosa che non hai detto, c'è la birra, c'è il re, c'è il calcio forse, e c'è quel che diciamo la sécurité sociale, che è l'unico cemento ancora, perché se levi questo, visto la differenza di ricchezza anche tra il nord e il sud, chiaramente non c'hai più niente, allora è forse la birra, sì, ma comunque non si costruisce un'identità o una nazione, un popolo sulla birra. Allora la sarà la fine del Belgio, chiaramente.
Ho un'ultima domanda prima di fare una pausa musicale, quindi il divorzio, la separazione, la spaccatura del paese, secondo te è una possibilità?
Sì. Non penso per domani.
Non per domani, ma in un futuro...
Penso che non è che troveremo gli argomenti per continuare a vivere insieme, è quasi impossibile, soprattutto nell'Europa, se facciamo l'Europa delle regioni, forse a un certo momento tutti saranno d'accordo a dire ok, spaccare il paese prendendo nelle valigie Bruxelles, quindi senza Bruxelles forse sarebbe già stato fatto come la Cecoslovacchia.
Facciamo ora una brevissima pausa musicale e poi ritorniamo in studio e continuiamo a parlare di Belgio e della crisi politica nel paese. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, con il nostro ospite di questa sera, Thierry Fiorilli, che è uno dei caporedattori del quotidiano L'Histoire. Stiamo cercando di approfondire la crisi politica che sta attraversando il Belgio e soprattutto stiamo cercando noi stranieri, noi expat qui a Bruxelles, di capirne di più. Come saprete, il 13 giugno prossimo si terranno le elezioni qui in Belgio, dopo la caduta del governo di Yves Le Terme. Dunque stavo parlando quindi di stranieri a Bruxelles, di expat, come siamo io, Maurizio e Michele, quindi Maurizio Molinari, curatore di Onde Corte, è la trasmissione che va in onda, come sapete, dopo Giro di Boa, e Michele, il nostro regista. Ecco, vorrei cominciare chiedendo a loro come stanno vivendo questa crisi, insomma se la stanno vivendo prima di tutto, e se sì, se devono attingere a fonti di informazioni, a quali quotidiani fanno riferimento, se ascoltano la TV belga, che cosa sapete di quello che sta, diciamo, succedendo? Maurizio.
Io principalmente ascolto la radio francofona belga, quindi un po' mi tengo informato. Ricordavo durante la pausa un episodio di qualche anno fa, in cui alla fine di un telegiornale è stata fatta un'edizione straordinaria in cui è stata annunciata la secessione della Fiandra dalla Vallonia e si è creato il panico nel Belgio. Questo che cosa dimostra? Che anche, almeno anche io che comunque vivo da un anno e mezzo in Belgio, si sente, è palpabile proprio la possibilità di questa divisione. Quando incontri delle persone belghe che ti si presentano molto spesso ti dicono io sono fiammingo, soprattutto i fiamminghi, io sono fiammingo, non dicono io sono belga. Io rarissimamente, da dove vieni? Sono belga, da un fiammingo lo senti dire molto poco, con un fiammingo parla molto malvolentieri il francese, i francesi, i francofoni, i belgi francofoni di solito non sono dei draghi a parlare fiammingo, mentre i fiamminghi, insomma, il francese lo sanno ma lo parlano malvolentieri normalmente, quindi... La mia esperienza, per quanto limitata, è che è veramente percettibile questo questa divisione, questa possibilità che il Belgio in realtà non esista proprio, non esista più proprio.
Michele?
Io devo dire che non ho né la televisione né la radio ancora in casa, e quindi a volte leggo i giornali online e ho come vicina una candidata, ora non faccio pubblicità, però una candidata senatrice, con la quale una volta ho chiacchierato per giusto 5 minuti sulla situazione politica, e io le ho spiegato un po' la mia sensazione che di non ci vedevo molto chiaro, anche perché per un osservatore esterno la situazione è abbastanza, come dire, fluida. Ci sono molti partiti che hanno percentuali sul 6, 7, 8, 10%, quindi non è una situazione così chiara come si ha in altri paesi. E questa, diciamo, è la mia vicina mi ha detto: sì, però anche voi in Italia avete la situazione politica a volte un po' confusa. Per chi è esterno, per gli expat, non è sempre comprensibile perché ci sia un tale dibattito, un tale forse accanimento su questioni che poi sempre per un osservatore esterno non sono di così grandissimo valore sostanziale o materiale, come ad esempio la circoscrizione BHV, perché noi magari nel nostro paese pensiamo a grandi problemi come soprattutto quello del bilancio, come quello delle tasse, della sostenibilità, eccetera, e ci chiediamo: ma insomma, un paese come il Belgio, che è un paese comunque sia, è un paese ricco, è un paese bene connesso nelle reti internazionali, nel mezzo del nord Europa, potrebbe affrontare questi problemi che sono comuni a molti paesi con un certo vantaggio grazie alla sua ricchezza? Invece si passa tanto tempo a parlare e si investono tante risorse e si bloccano tante risorse parlando di questioni che a noi non sembrano così rilevanti. Invece la mia impressione è che per belgi, francesi, valloni e fiamminghi, insomma, siano questioni di rilevanza assoluta.
Alessandra, giro la domanda anche a te. Tu ormai da, se non sbaglio, 2 anni abiti in Olanda, però hai vissuto tanti anni anche tu a Bruxelles, e quindi ti vorrei chiedere al tempo se e come seguivi le vicende politiche del Belgio, e che idea ti sei fatta ora dall'Olanda su quanto sta accadendo.
Sì, io ho vissuto in Belgio per 5 anni, e come dicevo prima ho vissuto la crisi delle precedenti elezioni federali che mi aveva lasciato molto molto perplessa, perché in Italia 6 mesi senza governo non credo si siano mai visti. Piuttosto noi abbiamo un governo una volta a settimana durante le epoche molto prolisse, diciamo così. Io credo che Michele abbia ragione, però credo che noi da expat, ma soprattutto provenienti da un paese che è monolingue, non riusciamo a capire magari fino in fondo qual è il problema dell'identità. Sto parlando soprattutto dell'identità culturale, come a quanto pare è stato il cavallo di battaglia, uno dei cavalli di battaglia di questa di questo conflitto. E dunque su una cosa che non conosco, perché il mio paese ha una sola lingua, non riesce molto difficile a giudicare. Una cosa che secondo me va menzionata è il fatto che noi stranieri, expat, abbiamo anche la tendenza di valutare la cosa da solo un lato. Sono state menzionate diverse volte, ci sono 3 comunità linguistiche, c'è la germanofonica, c'è la francofona e c'è la fiamminga. Tendenzialmente gli expat, se parlano una delle 3 lingue, parlano il francese. Molto pochi sono gli stranieri che arrivano in Belgio che parlano fiammingo e che dunque ascoltano i media fiamminghi o leggono i giornali fiamminghi e che dunque si interessano alla questione da quella prospettiva. Per cui credo che consentitevelo di dire, siamo magari un po' miopi da questo punto di vista. Annalisa, invece ora passiamo a te, che tu senz'altro ne hai passati di anni a Bruxelles, come vedi la cosa?
Io ne ho passati 9 a Bruxelles, questo è appunto il nono anno, e come dicevo prima a Thierry e a Maurizio, quindi a Michele qui in studio, onestamente sono la prima ad ammettere che non seguo la politica belga, se non ascoltando diciamo la radio francofona, come tu hai detto, quasi tutte le mattine, ma devo ammettere non con regolarità, quindi sono forse un esempio sicuramente eclatante di questi expat che vivono in questa, diciamo, bolla molto lontana dalla realtà e da quanto sta accadendo. Però devo dire che ultimamente, soprattutto grazie ad alcuni amici belgi, sto cominciando a capire la divisione culturale e linguistica di cui si parlava con Thierry. Proprio nella pausa facevo l'esempio, mi sono trovata sabato scorso con questi amici, uno francofono e uno fiammingo in un locale, si ascoltava della musica e a un certo punto hanno messo un paio di canzoni di un cantante olandese e ovviamente l'amico fiammingo era assolutamente molto contento, ci parlava di queste canzoni e invece l'amico della Vallonia assolutamente non aveva la minima idea del cantante di cui stessimo parlando, non aveva mai sentito parlare. Quindi mi è venuto da pensare, insomma, un paese così piccolo, se c'è appunto una star, una persona conosciuta, un cantante famoso, come è possibile che appunto come è possibile che qualcuno che abiti in Vallonia non lo possa conoscere? Però quello di cui si diceva prima, appunto, i francofoni non ascoltano la radio, la televisione fiamminga, è assolutamente.
Stessa cosa viceversa. Per i libri, il cinema, per tutto, quindi ci sono motivi storici anche, volevo dire che Maurizio parlava del fatto che forse i fiamminghi adesso non parlano molto volentieri il francese, bisogna sapere che per anni, fino agli anni 50, il fiammingo quasi non poteva parlare la sua lingua, il potere era francofono, dappertutto, anche quando bisognava giudicare qualcuno, il fiammingo non era giudicato nella sua lingua, quindi è stato, come dire, quasi negato per anni. Poi, piano piano, il potere economico, il fiammingo l'ha preso lui, mentre i valloni perdevano terreno, campo, peso, tutto. E fu la rivincita, come io dico, del povero, che piano piano ha voluto imporre la sua lingua, o almeno aspetta sempre oggi che qualsiasi di non fiammingo, quando arriva in una casa fiamminga, parli il francese, il fiammingo. Devo dire, Maurizio, che i francofoni spesso non sanno parlare il fiammingo. Non è vero viceversa, quindi significa che il fiammingo non vuole parlare il francese per motivi forse storici, il vallone non sa parlare il fiammingo perché non vuole, perché dice è meglio imparare, se bisogna imparare un'altra lingua, l'inglese, ma pensa che con il fiammingo in ogni modo non serve. Forse anche questo spiega la differenza di cultura. Volevo dire a Michele che ok, il bilancio è molto importante, anche in Belgio sono delle cose che interessano la gente, solo che il fiammingo penserà se abbiamo problemi, tipo di bilancio, di disoccupazione, colpa dell'altro, chi è l'altro? Non il fiammingo, il vallone. Quindi senza l'altro forse il bilancio sarebbe meglio, la sicurezza forse sarebbe più alta, la vita sarebbe più bella, e quindi tutto è visto, se vuoi, da quel, come dire, quella col colore dell'identità culturale basato sulla lingua, sulla differenza di lingue. Ma chiaramente perché un partito come la NVA vuole andare da sé? Perché pensa che sarà meglio per i fiamminghi. Saremo più ricchi, un pochino come l'ha detto la Lega, senza il sud noi qui al nord viveremo meglio, perché non siamo con chi non c'ha il lavoro, con chi fa questo e quello. È un pochino così in Belgio anche. purtroppo.
Se ne accennava in precedenza, il Belgio si prepara ad elezioni anticipate alla vigilia del semestre di presidenza dell'Unione Europea. E ovviamente adesso il Trattato di Lisbona è in vigore, abbiamo un presidente permanente del Consiglio Europeo, tra l'altro l'ex primo ministro Herman Van Rompuy, quindi il ruolo della presidenza a rotazione dell'Unione Europea è cambiato ed è diminuito rispetto a prima del Trattato di Lisbona. Comunque Leterme sarà un presidente di turno dimezzato, se così si può dire. Secondo te quali sono le implicazioni, quali possono essere le implicazioni per la presidenza belga dell'Unione, considerando anche le sfide che l'Unione Europea deve affrontare, che sono tante?
Io penso che sì, sarà una presidenza un po' più debole, ma tranne quel che la presidenza spagnola ha dovuto fare quando c'è sempre la crisi greca e poi le paure per l'euro, onestamente non è che abbiamo visto una presidenza spagnola occuparsi di tutto con un potere immenso, quindi non bisogna drammatizzare. Penso che il Trattato di Lisbona permette anche di avere ogni tanto un paese più debole, diciamo, per una presidenza, solo che per il Belgio non sarebbe il caso di non fare il suo lavoro, diciamo. Perciò io penso due possibilità: o in fretta abbiamo un governo nuovo, ma non ci credo, o prenderemo tempo e così avremo anche diminuito un governo vero con gente responsabile, dal Leterme il ministro dell'estero e tutti gli altri, che se l'Europa ha bisogno di una mano, diciamo, di decisione, avrà almeno qualcuno che se la cava, penso.
Il Belgio non è sempre esistito, non è detto che esisterà per sempre. Questa è stata una dichiarazione di alcuni anni fa di un ex ministro belga. Se guardiamo la carta politica dell'Unione Europea, oggi si trovano più somiglianze con quella del 1914 rispetto a quella del 1988. L'Europa dunque cambia. 20 anni fa i belgi forse si vergognavano un po' di questa loro querelle tra comunità. Oggi le regioni in Europa hanno più potere, lo dicevi anche tu prima, Thierry. Dunque cosa vuol dire? Che le regioni si sono rafforzate con l'Unione Europea o che l'Unione Europea spinge le regioni a diventare più indipendenti?
Penso che le regioni sono diventate più potenti, sì, forse grazie all'Europa. Per il Belgio sicuramente, senza quel tetto comune, diciamo, forse lo scontro tra nord e sud sarebbe meno forte. Diciamo che la particolarità per il Belgio è che abbiamo quella regione di Bruxelles, appunto capitale europea, e una regione anche lei, quindi forse laddove l'Europa permette uno scontro duro, perché in Belgio c'è Bruxelles, capitale dell'Europa, forse lo ammorbidirà, forse. Ma chiaramente le regioni hanno avuto più potenza, questo penso in Belgio e anche al di là, nessuno può negarlo.
Thierry, un'ultimissima domanda. Leggevo ora un articolo preso dal sito internet, dal sito web della BBC, dove viene citata la export manager di un'azienda qui a Bruxelles, produttrice di waffle, dove in questo articolo lei commenta dalla sua opinione su quanto sta succedendo e dice: in Belgio siamo molto tristi per quello che sta succedendo, la popolazione è molto molto triste. Ecco, qual è secondo te, tu come vedi la situazione, la gente che cosa dice, che cosa pensa?
Penso che c'è una gran parte della gente che non capisce, che sì, triste è, ma quella parte là è soprattutto al sud e a Bruxelles. Non perché voglio demonizzare il nord e i fiamminghi, ma come dicevo, se la NVA vince il 13, si parla di forse 26%, qualcuno ha votato, qualcuno avrà votato per il Vlaams Belang, che è chiaramente un partito razzista, nazionalista, fiammingo, quindi, e forse avrà 15%.
facciamo i conti, non è che hanno rubato le voci, e qualcuno ha deciso di votare per 26 più 15, quindi quasi la metà per dei partiti che non vogliono più il Belgio. Là non è che la gente sarà triste, la gente l'aspetta.
Un dato estremamente chiaro. Thierry, siamo purtroppo giunti in chiusura, ma noi ti vorremmo innanzitutto ringraziare, un caloroso ringraziamento per il tuo contributo e soprattutto per averci aiutato a capire un po' meglio la situazione e il paese in cui viviamo. Grazie
veramente
per il tuo interessante contributo. Alessandra, non ci resta che dare appuntamento ai nostri radioascoltatori a giovedì prossimo.
Grazie Thierry e buona serata a tutti.
Buonasera.
Alla settimana prossima.